Un caro saluto a tutti e ben ritrovati ad Akros. Siamo giunti alla nostra 22esima tappa. Abbiamo percorso quindi un viaggio abbastanza lungo e conosciuto già nomi di autori cristiani fondamentali per capire che la vera filosofia presuppone il Logos. Infatti, se la realtà non avesse un ordine e non fosse espressione di un progetto, cioè di un pensiero ordinato, tutto ci risulterebbe assurdo e incomprensibile. Invece, cosa spinge il filosofo ad appassionarsi alla sua indagine? Certamente la passione per la ricerca. Se l'ordine del reale è velato, la vera filosofia lo svela in una dimensione di nostalgia. Novalis, che è poi lo pseudonimo di Georg Friedrich Philipp Freiherr von Hardenberg, è noto per lo più come poeta perché fu uno dei più importanti rappresentanti del romanticismo tedesco, ma fu anche filosofo e teologo. Nacque a Schloss Ober-Widerstedt nel 1772 e morì a Weissenfels nel 1801. Ebbene, è sua l'espressione: la filosofia è il desiderio di essere a casa. Questo ci insegna come la vera filosofia, quella condotta secondo una recta ratio, possa aiutare a capire il mistero del vivere con tutte le sue prove. Un altro filosofo, Michele Federico Sciacca, vissuto nel Novecento, scrisse: «La filosofia non asciuga lacrime, né dispensa sorrisi, ma dice la sua parola sulla verità delle lacrime e dei sorrisi». In che senso? Tanto Platone quanto Aristotele erano convinti che la vera filosofia nasce dalla meraviglia. Perché si susciti la meraviglia, però, è necessaria una precondizione, vale a dire che si riconosca che ciò a cui si è dinanzi sia vero, sia reale, e non sia quindi una nostra costruzione mentale. Il bambino si meraviglia di fronte alle cose perché sa benissimo che quanto osserva è vero e non si tratta di una sua invenzione. Ebbene, la filosofia moderna e contemporanea ha smarrito la meraviglia per un motivo facilmente intuibile, perché essa si fonda sull'illusione di rendere l'uomo fondamento di tutto e pertanto eleva il pensiero individuale, il mio pensiero, a criterio della realtà. Il razionalismo ritiene che esista solo ciò che può essere pensato dall'uomo. L'empirismo ritiene che esista solo ciò che può essere sperimentato dall'uomo. Sbagliano entrambi. Scrive il professor Stefano Fontana nel suo libro Filosofia per tutti: se davanti alla meraviglia umana c'è l'essere nella sua universalità, allora una conoscenza comune e un linguaggio reale universale sono possibili. Se invece all'origine c'è l'uomo con la sua coscienza sperduta e con le sue domande dubbiose, allora non sarà possibile, né all'inizio né in seguito, godere di conoscenze comuni. Secondo San Tommaso, all'inizio della conoscenza sta un'intuizione con cui l'intelletto conosce tutto l'essere, seppure in modo implicito e confuso. Per l'intelletto succede come per l'occhio: l'occhio vede se c'è la luce, se non c'è la luce, l'occhio non vede. Molti si pongono la domanda: cosa posso conoscere? Oppure la domanda ancora più radicale: posso conoscere? Scelgono di partire dall'individuo sperduto e dubbioso piuttosto che dall'incontro originario tra essere e pensiero che si realizza nella meraviglia. E qui, da questo partire da un individuo sperduto e dubbioso, ha inizio l'errore. Ma questo errore ha origini molto antiche. Ne abbiamo già conosciuto qualche esempio. Anche il periodo di cui ci stiamo occupando, quello in cui visse, insegnò e operò Duns Scotus, non ne è esente. Facciamo un esempio. Giovanni Duscotto si considera in qualche modo un aristotelico e un realista moderato. Eppure ha posto le basi del nominalismo. Certo, il suo pensiero non coincide, ad esempio, con le posizioni radicali di Guglielmo d'Occam, che avremo modo di conoscere, ma alcune delle sue dottrine hanno preparato il terreno per la svolta nominalista verificatasi nel XIV secolo. Come? È molto semplice. Duscotto è convinto che gli universali abbiano una realtà fondata sulle cose, anche se questa realtà viene in qualche modo concentrata, ristretta nell'individuo, attraverso il concetto di eceitas che abbiamo conosciuto come principio di individuazione. Inoltre Scotto pone forte enfasi sulla volontà di Dio e dell'uomo rispetto all'azione dell'intelletto. Questo volontarismo pone l'accento sulla libertà e sulle singole scelte, indebolendo la concezione tomista e preparando il terreno all'insistenza posta da Occam sull'individuo. La tesi di Scotto, di cui abbiamo detto e di cui ancora più avanti parleremo, per la quale l'essere viene detto in modo univoco di Dio e delle creature, rappresenta un punto fondamentale del suo pensiero. Egli usa questo argomento per garantire la conoscenza di Dio, ma svincola così facendo i concetti metafisici dal legame stretto con l'analogia, permettendo di trattarli in futuro come puri segni mentali o nominali. Ancora, abbiamo visto come Scotto tenda a separare in modo significativo filosofia, quindi anche la metafisica, e teologia, definendo quest'ultima, la teologia, come pratica, non speculativa. E questo pone le premesse alla tesi di Occam, secondo il quale le verità di fede non sarebbero razionalmente dimostrabili. Da tutto questo, il volontarismo di Scotto ha minato alcuni pilastri del realismo classico tomista, rendendo così possibile l'emergere del nominalismo, di cui paghiamo ancora oggi tutti noi le drammatiche conseguenze, poiché dal nominalismo si generò l'empirismo, che ha archiviato tutto l'impianto metafisico e teologico per occuparsi solo dell'esperienza sensibile particolare. Dal nominalismo si generò il giuspositivismo di Thomas Hobbes, che ha posto come unico diritto possibile quello positivo stabilito dal legislatore umano, disperdendo completamente l'eredità tomista del diritto naturale, divino ed eterno. Dal nominalismo si generò l'esistenzialismo, di cui è stato uno dei massimi esponenti Jean-Paul Sartre, e che ha preteso di eliminare l'azione di Dio nel mondo, sottolineando l'assurdità e il vuoto della condizione dell'uomo moderno, nonché la sua solitudine di fronte alla morte. Dal nominalismo si generò il libertarismo, ovvero, se non tutte, molte delle correnti che hanno poi lanciato il grido empio di un pensiero disperato e disperante che nega l'esistenza del trascendente, che nega la metafisica, che nega o si disinteressa totalmente dell'esistenza di Dio, idolatrando superbamente e diabolicamente invece l'uomo e in particolare la sua ragione, senza riconoscerne gli evidenti limiti di creatura. Duscotto non affermò esplicitamente tutto questo, ma pose le premesse pericolosissime perché tutto questo si potesse generare. Ha posto le premesse che nei secoli successivi avrebbero qui condotto la filosofia e il pensiero umano. Ma non solo. Il cardinal Tommaso de Vio, detto cardinal Caetano, un teologo domenicano vissuto tra il 1469 e il 1534, nella questione seconda del suo commento al De Ente Essentia, contestò il modo in cui Duscotto astrae da tutti gli enti il concetto di ente e rilanciò invece in merito il pensiero di San Tommaso. Nel panorama della metafisica occidentale, La disputa tra la scuola tomista e quella scotista circa la dottrina dell'analogia o dell'univocità dell'ente non costituì un mero esercizio di dialettica tecnica, ma rappresentò la frattura fondamentale per la comprensione della struttura dell'essere e della possibilità stessa della teologia razionale. Stabilire se il concetto di ente si predichi di Dio e delle creature secondo una proporzione analogica o in virtù di un'unità formale identica significa determinare se l'intelletto umano possa attingere alla realtà divina partendo dal sensibile senza incorrere nell'equivocità o in un livellamento ontologico. Questo dibattito poggia su di una base gnoseologica imprescindibile: la determinazione di ciò che l'intelletto coglie come primo conosciuto. Dall'inizio del XX secolo gli studiosi si sono adoperati per distinguere gli scritti di San Tommaso d'Aquino sull'analogia da quelli dei tomisti successivi, in particolare dal citato Cardinal Tommaso de Vio, detto Caetano, il cui commento alla Summa Theologiae fu incluso nell'edizione critica leonina insieme alle parole dello stesso San Tommaso. Più recentemente gli sforzi sono stati diretti sia a riabilitare il Cardinal Caetano come interprete autentico del pensiero dell'Aquinate, sia a riesaminare le opere del Cardinal Caetano e di altri tomisti scolastici sull'analogia nel contesto dei loro dibattiti interni al tomismo e del loro confronto con il pensiero del beato Giovanni d'Unscoto. Questi sforzi sono stati accompagnati da un significativo impegno accademico verso gli scritti di Scoto e degli scotisti sull'univocità dell'ente, tanto nel suo sviluppo temporale nelle opere di Scoto, quanto nella sua variegata ricezione da parte dei discepoli di Scoto. Per stabilire la tesi secondo cui una dottrina dell'ente come primo conosciuto è fondamentale per una dottrina o dell'analogia o dell'univocità dell'ente, occorre focalizzare l'attenzione sulla risposta del Cardinal Caetano a Scoto su entrambi questi punti, nel primo citato trattato di Caetano in De Ente et Essentia Tome Aquinatis Commentaria. Sebbene Caetano non affermi esplicitamente che una delle due dottrine dipende dall'altra, egli rende la sua spiegazione dell'ente come primo conosciuto fondamentale per la sua difesa dell'analogia dell'ente contro Scoto. La dottrina caetaniana dell'ente come primo conosciuto affronta insomma in modo pertinente l'argomento principale di Scoto a favore dell'univocità dell'ente. I periodi di attività dei due autori sono separati da circa 200 anni. Ricche e diverse tradizioni interpretative di Scoto si erano sviluppate all'interno dello scotismo ben prima di Caetano. La tradizione scotista includeva una varietà di letture della dottrina dell'univocità e dell'analogia. Allo stesso modo, all'interno della scuola tomista esisteva già una consolidata prassi di risposta a Scoto su tali questioni. Caetano cita direttamente e impegna i testi e gli argomenti propri di Scoto. Tale prassi indica che egli intendeva confrontarsi direttamente con Scoto anziché con un generico esponente dello scotismo. La questione della priorità gnoseologica in Scoto non è monolitica, ma si articola in tre ordini di priorità: l'ordine della generazione o dell'origine, come cioè l'intelletto passa dalla potenza all'atto, l'ordine della perfezione, ciò che è più intelligibile in sé, e l'ordine dell'adeguazione, ovvero l'oggetto proporzionato all'intelletto. Dal punto di vista gnoseologico, l'ordine della generazione riguarda il movimento dell'intelletto umano dal non possedere concetti al possederli e il passaggio da concetti confusi a concetti chiari e distinti. Nell'ordinatio Scoto discute sia l'univocità dell'ente sia la modalità di concepire l'ente. Le sue osservazioni mostrano come la discussione sull'univocità presupponga la comprensione del concetto di ente anziché l'opposto. Egli affronta la questione del primo conosciuto considerando quindi se l'oggetto venga concepito in modo confuso oppure in modo distinto. Un intelletto concepisce il suo oggetto confusamente quando non ne afferra la definizione, mentre lo concepisce distintamente quando conosce l'oggetto attraverso la sua definizione. Non sorprende che Scoto affermi che l'intelletto concepisca qualcosa confusamente prima di concepirlo distintamente. Egli difende questa priorità sostenendo che conoscere confusamente è come un medio tra il non conoscere e il conoscere distintamente, e perciò il conoscere confusamente viene prima di ogni conoscere distintamente. In una serie di argomenti egli sostiene che gli oggetti dei primi concetti dall'intelletto siano le specie infime. Tuttavia non tutti i concetti sono complessi. Alcuni sono ciò che Scoto chiama simpliciter simplex, ovvero assolutamente semplici. Essi non sono risolvibili in molti concetti più elementari e includono il concetto di ente o di una differenza ultima. Un concetto assolutamente semplice è troppo elementare perché l'intelletto possa concepirlo confusamente. O lo afferra totalmente o non lo afferra per nulla. Di conseguenza, o l'intelletto possiede la conoscenza definitoria, caratteristica della cognizione distinta, o il concetto in questione gli sfugge totalmente. Il che significa che in questo caso l'ente può essere concepito solo distintamente e non può essere ciò che viene conosciuto per primo nell'ordine della generazione. Eppure l'ente gode di una priorità tra gli oggetti della cognizione distinta. Scoto argomenta come esso debba essere concepito distintamente affinché l'intelletto possa concepire poi qualsiasi altra cosa in modo distinto. Nulla è concepito distintamente se non quando vengono concepite tutte le cose che appartengono alla definizione della sua essenza. L'ente è incluso in tutti i concetti quiditativi inferiori. Pertanto, nessun concetto inferiore è concepito distintamente a meno che non sia concepito l'ente. Ma l'ente può essere concepito solo distintamente perché il suo concetto è assolutamente semplice. Pertanto l'ente può essere concepito distintamente senza che le altre cose siano concepite distintamente, e le altre cose non possono essere concepite distintamente a meno che l'ente non sia concepito distintamente. Pertanto l'ente è il primo concetto distintamente concepibile. Tutta questa architettura logica fonda il celebre argomento del concetto certo e dubbio. Traduciamo in termini più immediati il sillogismo scotista. Primo, premessa maggiore. In ogni caso in cui un intelletto sia certo di un concetto e dubiti di altri, il concetto certo è diverso dai concetti dubbi. Secondo, premessa minore. L'intelletto umano può essere certo che Dio sia un ente e tuttavia dubitare se Dio sia un ente infinito o finito. Terzo, conclusione. Pertanto il concetto di ente è diverso dai concetti di ente finito e infinito ed è comune ad entrambi. La conclusione o inferenza finale o entimema è che tale concetto comune sia univoco. Per Scoto la certezza non può vertere su un concetto confuso, poiché l'ente, essendo assolutamente semplice, non ammette gradi di confusione. O è colto nella sua interezza distinta, oppure è ignoto. Senza questa univocità, la conoscenza di Dio sarebbe preclusa, poiché non vi sarebbe alcun ponte concettuale tra il finito e l'infinito. Attenzione, perché questa logica stringente ci sposta dalla metafisica, dal piano metafisico, verso un'ontologia del concetto, il che è gravissimo e alquanto rischioso. Da qui la reazione del cardinal Caetano che cercherà di dimostrare una contraddizione interna a questa pretesa di distinzione. La posta in gioco, secondo Caetano, è la difesa della priorità del concetto di ente nella conoscenza umana, intesa in senso tomista. Egli dedica la questione di apertura del suo Inde ente, di cui abbiamo parlato, per difendere l'Aquinate contro Scoto. Caetano concorda con Scoto sul fatto che la conoscenza confusa preceda quella distinta, ma contesta radicalmente l'identità del primo conosciuto. Mentre per Scoto il primato spetta alle specie infime, come abbiamo visto, il cardinal Caetano sostiene che il primo conosciuto per cognizione attuale confusa sia l'ente concretizzato nella quiddità sensibile o ens concretum quiditati sensibili. Scoto ha fondato il suo argomento principale per l'univocità sulla tesi che l'ente sia concepito solo distintamente. Di contro, Caetano ha cercato di minare tale insegnamento, sostenendo che la cognizione distinta sfugga persino ai dotti, mentre la cognizione confusa è patrimonio di chiunque possieda concetti. Il disaccordo tra Caetano e Scoto riguarda il modo di intendere la semplicità e l'unità del concetto di ente. Entrambi concordano sul fatto che il concetto di ente sia irriducibile. Tuttavia discordano sulla possibilità che un unico concetto distinto si ritrovi in ogni determinazione reale. Affrontare l'avversario nel cuore della sua logica, come fece Caetano, permette di evidenziare che le conclusioni univociste derivano spesso da una petizione di principio sulla natura della conoscenza umana e sulla pretesa trasparenza immediata dei concetti assolutamente semplici. Giovanni Duns Scoto venne beatificato da Giovanni Paolo II nel 1993 per la sua santità di vita, per la profondità del suo pensiero teologico e per la sua strenua difesa del dogma dell'Immacolata Concezione. Ma è chiaro che, come abbiamo visto, questo non pone al riparo il suo pensiero in campo filosofico dalla possibilità di errori anche piuttosto seri. Anche per oggi siamo giunti al termine. Qualora aveste dubbi o domande da porre circa quanto udito in questa trasmissione o nelle precedenti, potete scrivere alla regia all'indirizzo rbuonconsiglio, tutto attaccato, rbuonconsiglio@gmail.com, oppure anche tramite messaggio WhatsApp al numero 0825 444 391. Lo ripeto, 0825 444 391. Sarà poi mia cura rispondervi appena possibile. Bene, grazie dell'ascolto, appuntamento dunque tra 7 giorni sempre qui su Radio Buon Consiglio con Acros, la vera filosofia che conduce a Dio. Un caro saluto a tutti.